Djokovic è entrato in crisi di risultati dopo la vittoria a Roland Garros. Ha iniziato perdendo al terzo turno a Wimbledon, poi c'è stata la sconfitta molto dolorosa per lui al primo turno dei Giochi Olimpici e poi è emersa questa indiscrezione del suo presunto reale, non lo sappiamo, tradimento alla moglie Yelena con un'attrice indiana e questo ha sicuramente creato qualche problema nel suo team, nel suo equilibrio e lui stesso in tante conferenze stampa ha detto di aver avuto problemi di tipo personale, naturalmente senza entrare nei dettagli. E a giudicare dai risultati negli ultimi mesi sembrerebbe che questi problemi personali si siano trasferiti anche sul campo da tennis. A Parigi-Bercy c'è poi stata la sorpresa di questo soggetto al suo fianco, in assenza di Boris Becker e Marian Vajda c'era Pepe Imaz, un ex giocatore spagnolo degli anni 90, è stato al massimo numero 150 del mondo, che ha aperto un'accademia dal nome Amore, Paz, Amore e Pace, ed è un personaggio che qualcuno ha definito un guru, cioè una persona che agisce più sulla testa dei suoi allievi che sul braccio, sulla tecnica, uno specialista in lunghi abbracci è stato definito. La verità è che Djokovic ha perso nei quarti di finale piuttosto male contro Marin Cilic. Da Marin Cilic si può perdere, ma lui ci aveva vinto 14 volte di fila, quindi una sconfitta che sicuramente accende qualche campanello d'allarme nel serbo che, come saprete, è stato appena scalzato da Andy Murray dopo 122 settimane consecutive, 223 in tutto, al comando del ranking ATP.
Tra l'altro, un cambio in vetta che era assolutamente impronosticabile, almeno fino alla finale di Parigi, vinta proprio da Djokovic su Murray. Fino a quel momento il serbo sembrava il cannibale del circuito, aveva vinto tutto quello che c'era da vincere nei 12 mesi precedenti. Quanto pensi che lui possa fare per riprendersi la prima posizione mondiale, considerando che nei prossimi 6 mesi, appunto, lui avrà tutto da perdere e Murray potenzialmente tutto da guadagnare?
Guarda, io penso che possa comunque fare molto, non credo che riuscirà a farcela per il ranking di fine anno, anche se la matematica gli offre parecchie chance. Comunque lui arriva a Londra all'ATP World Tour Finals con 405 punti di distacco da Murray e se dovesse vincere da imbattuto lui ha la certezza matematica di chiudere l'anno al numero uno del mondo perché porterebbe a casa 1500 punti contro 1000 punti del finalista. Potrebbe avere qualche problema se dovesse vincere senza essere imbattuto, ma questi insomma sono calcoli meno interessanti per chi ci ascolta. Detto questo, io sono convinto che Djokovic saprà ritrovarsi e saprà lottare per tornare al numero uno del mondo. Naturalmente non sono in grado di dirti se ce la farà. Però sono convinto che lo ritroveremo su buoni livelli l'anno prossimo. Quello che dice è corretto per quanto riguarda la classifica Entry System, insomma quella valida per le ultime 52 settimane, quindi è probabile che dovrà giocare un po' in difesa, almeno fino a maggio. Poi però arriveranno momenti buoni anche per lui, perché i cattivi risultati del secondo semestre del 2016 poi potrebbero tramutarsi in buoni risultati l'anno prossimo. Ad ogni modo io ricorderei sempre che si parte da zero e vedremo insomma la race, la classifica che tiene conto dei soli risultati dell'anno nel 2017, potrebbe sorridere anche a Djokovic. Io sarei ottimista, ecco, credo che possa sicuramente perlomeno lottare per tornare al numero uno.
Abbiamo parlato delle ragioni forse più personali che tecniche alla base di questo inatteso capitombolo di Djokovic in classifica. Dall'altra parte, per quanto riguarda Andy Murray, per anni si è detto che soffriva psicologicamente più che altro di questo strapotere di Djokovic e si è sottolineato l'apporto di Ivan Lendl che è tornato nel suo box proprio negli ultimi 4-5 mesi in questa rincorsa alla prima posizione mondiale che gli era sempre sfuggita. Vedi altre ragioni che hanno portato Murray a questa storica conquista, la prima per un britannico della prima posizione della classifica mondiale del tennis?
Ma io credo che sia stata una serie di situazioni, una combinazione di eventi che hanno permesso questo sorpasso clamoroso. Tu dicevi che era inaspettato, impensabile fino a qualche mese fa. Ti do un dato: ad aprile c'erano 8.400 punti di distacco tra i due, una cosa inimmaginabile. da cercare di ridurre, ecco. Allora, le ragioni secondo me sono sostanzialmente tre e due le hai dette tu. Sicuramente la presenza di Ivan Lendl è stata fondamentale, non soltanto perché è tornato quest'anno, perché lo aveva dimostrato 4 anni fa, quando aveva iniziato a lavorare con Lendl nel 2012, ha vinto il suo primo slam, ha cancellato il tabù di Wimbledon, proprio lo ha fatto crescere tantissimo dal punto di vista mentale. D'altra parte lo stesso Lendl aveva perso 4 finali in un torneo del Grande Slam prima di vincerne una, proprio come Murray. Evidentemente ha saputo toccare i tasti giusti. È stato bravo anche dal punto di vista tecnico, perché gli ha permesso di migliorare il dritto lungo linea e la seconda di servizio, che erano punti di relativa debolezza per lo scozzese. Poi c'è sicuramente l'altro fattore, è la caduta di Djokovic, perché è qualcosa di cui non possiamo non tenere conto. Questo Djokovic, se avesse mantenuto un livello anche un 10-15% inferiore rispetto a quello a cui ci aveva abituati, difficilmente si sarebbe fatto riacchiappare. E poi direi che c'è il terzo elemento, che è più personale, legato a Andy Murray, ovvero la sua perseveranza, la sua straordinaria capacità di non arrendersi mai, anche quando perdeva sempre contro gli altri tre Fab Four. Basti pensare che lui contro Djokovic ha perso 13 degli ultimi 15 scontri diretti, e sono curioso di vederli la prossima volta uno contro l'altro. Sono convinto che in lui sia cambiato qualcosa, sia arrivata una consapevolezza nei propri mezzi, che nasce dalla tecnica, arriva alla mente e costruisce una combinazione di situazioni che lo ha reso finalmente un big. Non dimenticherei anche i cali di Federer e Nadal, che sicuramente male non hanno fatto a Murray.
Senti, in conclusione parliamo delle donne, perché una situazione per certi aspetti simili si è verificata in campo femminile. In tanti ritenevano che la sconfitta in finale a Melbourne contro la Kerber di Serena Williams fosse una sorta di incidente di percorso. Insomma, diciamo che un po' come tra gli uomini, fino alla primavera inoltrata Serena Williams era saldamente in testa alla classifica. Adesso ci ritroviamo un ranking WTA nel quale la Kerber ha più di 2000 punti di vantaggio, in pratica è sicura sin da adesso di conservare la prima posizione mondiale fino a tutto l'Australian Open, anche se non dovesse difendere il titolo. E allora la domanda proprio brutale è: Serena si riprenderà mai lo scettro della regina del tennis femminile?
Ma più che rispondere a questa domanda, mi verrebbe da farne un'altra, cioè è davvero interessata Serena Williams a tornare al numero uno del mondo? Io ho forti dubbi su questo punto. Stiamo parlando di una donna di 35 anni che non ha ancora pianificato, questo è vero, il ritiro, anzi si offende, si arrabbia, ti guarda con aria stralunata quando le parli di ritiro. Però credo che a lei interessino più le vittorie di tappa, i successi nei tornei del Grand Slam, nei grandi eventi come può essere il Master, per esempio, a cui non ha potuto prendere parte quest'anno. Lei è soltanto a 2 slam dal record assoluto, giusto appunto, dell'australiana Margaret Court, e alla pari con Steffi Graf, che invece detiene il record insieme a lei nell'era Open. E credo che sia questo ciò che interessa di più a Serena Williams. Serena Williams non ha mai, secondo me, dato grande importanza al numero uno del mondo. Basti pensare alla sua programmazione, cioè quest'anno ha giocato credo 8 tornei, correggimi se sbaglio. In generale nella sua carriera ha sempre giocato 10, 12, 14 tornei all'anno. Non è certo la programmazione di una giocatrice che pensa alla classifica. Poi lei è talmente forte, è talmente superiore alle altre quando è veramente al 100%, che il numero uno del mondo diventa una logica conseguenza dei suoi successi. Però ecco, non credo che per lei sia un traguardo straordinario, o perlomeno non sia tra le sue priorità. Detto questo, insomma, ci sarebbero anche dei record di settimane da battere. Mi pare che il record appartenga a Steffi Graf con 377 settimane. Sulla carta Serena potrebbe ancora farcela, ma non credo che sia una cosa che le tolga il sonno.